Quindi stamattina abbiamo parlato di riconoscere il citta quando è associato all'avidità o attrazione, al desiderio, associato all'aggressione o ostilità o avversione e associato all'illusione oppure non associato all'illusione, non associato all'aggressione, all'avversione e non associato all'avidità, al desiderio, alla brama. E abbiamo detto che di questi tre volevamo particolarmente cogliere, riconoscere, ascoltare e poi sostenere il più possibile il riconoscimento. Che qualità ha la mente, il cuore, il citta, quando in questo momento non è associato all'avversione, non c'è ostilità, non c'è il desiderio di mandar via qualcosa, al contrario, si abbandona lo scontento nei confronti del mondo. E che qualità ha una mente che non è associata all'avidità? In questo momento non c'è avidità, non c'è desiderio sensoriale. Non c'è il senso mi manca qualcosa, deve succedere qualcosa, questo non è sufficiente, quello non va bene. Quindi per restare a questo binomio, attrazione, repulsione, voglio, non voglio, abbiamo detto di riconoscere quindi il sapore, proprio il gusto della presenza mentale, che a prescindere dal contenuto, del conoscere, che sia esso un aspetto del corpo, che sia esso il piacere, il dolore, la neutralità, che sia esso addirittura uno stato della mente, una percezione, un'impressione sensoriale. Nel momento in cui a presenza mentale riconoscete questo senso di purezza, perché è quella condizione, c'è un senso di intenzionalità. Però la presenza mentale in sé per sé è priva di avidità, è priva di avversione nei confronti di ciò che conosce. Ed è per quello che ha un sapore fresco, uno sguardo che libera. Libera nel senso che consente alle cose di fare il loro corso e consente anche a quell'altra importante facoltà che coltiviamo, e cioè al discernimento, alla saggezza, all'investigazione, al riconoscere, diciamo, le qualità, no, delle cose, e consente a quella importante funzione di mettersi in moto. Diciamo così, la presenza mentale è come una luce che inquadra le cose in una maniera neutra, in una maniera fresca, senza pretese, senza abbellimenti, ma senza nemmeno fischi, diciamo. E quindi il discernimento può operare, può capire di che si tratta qui. È corpo, è mente, è una sensazione, è uno stato salutare o non salutare, e così via discorrendo. Tuttavia, vorrei anche mettere in luce questa sera che riconoscere una mente. Per mente abbiamo detto, intendiamo veramente un momento di coscienza, un momento di presenza. Una mente priva di avidità non è solo la presenza mentale, no? Quindi anche se noi lo esprimiamo, nei sutta viene espresso al negativo, cioè non associata a, per esempio, l'avidità, al desiderio, non è che c'è un vuoto, non è vero? Noi possiamo riconoscere questo non. Beh, riconosciamo quelle qualità che spontaneamente tingono, diciamo, e colorano il campo del cuore e quando non c'è l'avidità, e cioè qualità a cui possiamo dare dei nomi come ad esempio appagamento, apprezzamento, generosità, rinuncia. Questo termine rinuncia che fa tanto paura, Nei sutta significa semplicemente l'opposto di andare cercando fuori, quindi ma non ho bisogno di questo in più, ma mi va bene anche questo. Quindi è importante in questa nostra contemplazione la perseveranza del tema. Quindi quando abbiamo messo a fuoco, per esempio abbiamo deciso di cominciare dall'aspetto positivo, dall'aspetto salutare, quindi dal risuonare col citta quando non è afflitto da pensieri o di attitudini di avidità. Com'è? Quindi certamente è presenza mentale, ma può essere anche associato a queste belle qualità. E quando le riconosciamo, naturalmente cominciamo a capire la differenza. Quindi è sulla scorta della salute, diciamo così, che poi quando viene il raffreddore ce ne accorgiamo, no? Perché poi cominciamo a risentire quel senso di magari vuoto, agitazione, scontentezza, paragone, e capiamo che si è messo in moto l'avidità. E allora abbiamo anche col discernimento la capacità di prendercene cura. E riconoscere la mente, proprio qui e ora, assaporare una mente, come mi accorgo? Una mente che è priva di avversione, che non è associata all'avversione. Quindi c'è gentilezza, la gentilezza, la benevolenza, il desiderio che gli altri siano felici, che io sia felice. Quella è un'espressione di non avversione, non è vero? Solo che la parola non, no, può sembrare qualcosa di molto umile, addirittura di piatto. Eppure scopriamo che in quel non, in quel posare, in quel, e lì ci vuole veramente lo sforzo, l'intenzionalità, il dirsi no, non andrò in quella direzione. No? Potere, diciamo così, contemplare la mente con avversione in quella maniera non identificata, per cui non nutriamo quelle percezioni, non crediamo a quei pensieri, non alimentiamo quella. In genere poi quello che percepiamo sono gli effetti, no? Nel corpo, nella mente, in genere è qualcosa di sgradevole. Possiamo semplicemente riconoscerla per quello che è. E quando facciamo questo, possiamo accorgerci che ciò che conosce l'avversione non è avversione, non è vero? Ciò che conosce l'avversione non è avversione. È una mente, un cuore privo di avversione, vuol dire che è capace di far entrare le cose, di sentire profondamente le cose, di accogliere le cose. Quella è la mente senza avversione, vuol dire non c'è barriera. Anche un attimo di quel senso di ammorbidimento, di non barriera. Certo posso sentire questo, brutto o bello che sia. Certo posso far sposto a questo. Quella è una mente senza avversione. E possiamo riconoscerla. Quindi solo così volevo mettere in luce l'importanza e la bellezza di riconoscere certamente il gusto della presenza mentale, ma anche il gusto della, appunto, le varie sfumature della non avidità, della non avversione. In altri termini, la nostra pratica spesso sembra che è più un togliere che un mettere, però in quello spazio vuoto creato dall'ascolto, dalla presenza mentale, dalla pazienza, appunto dall'abbandonare desideri e scontento nei confronti del mondo, in quello spazio di incertezza che è creato dal poggiare l'idea di se stessi, del domani, il sentirsi così un po' insicuri, un po' aperti a quello che emerge. In quello spazio può parlare, può trasparire qualche cosa anche di bello, anche di nuovo, cioè fiorisce qualche cosa senza bisogno che noi stessi la fabbrichiamo. E poi quando c'è un po' di familiarità con questo sapore, si può continuare la contemplazione, perché quando le cose cambiano, quando c'è un elemento in cui la mente si irrigidisce nell'avversione, si può riconoscere, la presenza mentale è ancora vigile, non è vero? È ancora presente. Oppure, se è stata perduta, basta un attimo, può ritornare. Ah, questa è la mente con un'avversione. Un elemento importante che ho segnalato su quel cartellone che ho scritto, no? Anupassi, Anupassi è quel termine in pali, è in forma aggettivale, cioè il praticante, la praticante dimora Anupassi, vuol dire contemplante, quindi in genere noi lo traduciamo come un verbo, no? Come un gerundio, dimora contemplando. E quindi l'ho circolettato, l'ho messo in evidenza perché quel termine anu, quel prefisso, scusate, anu, passi poi indica il vedere, eccetera, vuol dire seguire qualche cosa. Quindi la parola contemplare è quella che in genere dà più il senso di, come dire, portare avanti qualche cosa, no? Quindi è come un accompagnare un'esperienza, non è un mero dare un'occhiatina e poi scappare via o scrutare qualche cosa. È un accompagnare. Dimora Anupassi, accompagnando quella certa, per esempio in questo caso parliamo della mente, qualità della mente. Allora quale qualità? Ma uno si chiede, è presente l'avversione? O non è presente l'avversione? Sì, questa è la mente con avversione. Come si presenta? Quindi è come se questo Anupassi, no, ci avesse anche dentro questa chiara coscienza, cioè questo senso di dire come una domanda di sottofondo. È tranquilla, vi ricordate? Abbiamo detto che non si lascia impressionare dalle cose, la presenza mentale. È interessato. E poi c'è l'altra cosa che ho circolettato, Anupassi contempla, quindi segue in qualche cosa, l'ha vista sorgere. Ah, ecco, è nato. Prima non si era imposto, ma ora prendo coscienza che è così, è proprio così. E poi quello che ho circolettato è così com'è, è così, è proprio così. Quindi riconosce in che cosa consiste questa tensione, avversione, scontentezza, un mente, diciamo così, colorata in quella direzione. E lo sostiene. Perché se non lo sostiene, cioè se non c'è questo senso di, ecco perché è deliberato, no? Di connessione, di seguire questo fenomeno, senza reificarlo, senza renderlo un qualche cosa, un me, un te, un problema, è un'esperienza. La mente dotata di avversione, la mente associata all'avversione è un'esperienza, non è una cosa. Nasce, come si manifesta? È come se ci fosse nel sottofondo. Come si manifesta? Da cosa lo so? Ah, ecco, c'è qualcosa nel corpo, oppure ci sono questi pensieri di rivalsa, oppure se tutto me appiattito lo posso sentire quasi nell'espressione della faccia. No? E poi c'è quell'elemento. Quindi di seguire, non di cambiare argomento, di saltare a qualcos'altro, ma di vedere come cambia per effetto dell'atteggiamento. L'atteggiamento è la presenza mentale e nel momento in cui cessa. È veramente importante piano piano, man mano che vogliamo progredire con la nostra pratica, di cominciare anche a includere il concetto di cessazione. Cessazione non ha il senso di distruggere qualcosa e non ha il senso di un oggetto che prima c'è e poi sparisce. Non è quello. Cessazione significa che qualcosa che è emerso, cioè che si impone all'attenzione, no? Può sfumare, può cambiare, si può disgregare quel senso che aveva prima. A volte basta un attimo, no? Tic, è quasi un piccolo moto, c'è cioè un piccolo moto d'avversione, ma lo vedi? E quando cessa, proprio lì, nel luogo in cui cessa, quello sguardo è rimasto, capite? Quella è la continuità della presenza mentale. Continua a essere la possibile continuare a guardare, a contemplare, a essere presente. Quindi spesso all'inizio cominciamo a riconoscere il sorgere, cioè c'è un po' di distrazione o la presenza mentale è ancora un poco fredda, possiamo dire, e quindi deve, come dire, qualche cosa di abbastanza notevole, no? Si impone qualche effetto e noi da qualche effetto riconosciamo che c'è una mente. È come quel famoso bue, no? Prima si vedono le impronte. Le impronte cominci a sentire. Prima diciamo sì, non sai che è una mente, no? Pensi che è il tempo, magari hai digerito male, ti preoccupi della bassa energia, dell'alta energia, tutte cose che non riguardano città. Sono solo. Poi puoi scoprire che sono impronte, no? Impronte di qualcosa che sta succedendo nelle retrovie. Quindi ti fermi ad ascoltare. Però ripeto, è molto importante che secondo me fare mente locale sul fatto che queste istruzioni Satipatthana riguardano in modo equilibrato. E queste due le ho messe proprio su quella colonna, le due colonne apposta sul foglio, riguardano non come a volte si pensa andare a cercare i problemi e cercare di risolverli o considerare soltanto gli stati negativi. Al contrario, la contemplazione si basa sul presupposto di uno spazio che diciamo sì, tendenzialmente perché siamo noi che diamo quell'impostazione, cioè quindi un retto sforzo, una retta aspirazione, un intento di mettere qualche cosa al momento presente che non è avversione, che non è attaccamento, desiderio, ma no? Parte dal riconoscere questo spazio sano della mente, in tutte le sue varie coloriture, un pensiero di benevolenza, un pensiero di apprezzamento. Anche queste sono menti non connotate da avidità.